Salmo 134, Canto delle Salite. Ecco, benedite il Signore, voi tutti servi del Signore, voi che state nella casa del Signore durante la notte. Alzate le mani verso il santuario e benedite il Signore. Il Signore ti benedica da Sion, egli ha fatto cielo e terra. Il Salmo 134 è il salmo che chiude questa collezione dei salmi ascensionali, dei salmi delle salite, delle ascensioni. È un salmo anche questo molto breve, totalmente ambientato durante la notte nel Tempio del Signore ed è il punto di arrivo del nostro itinerario, l'itinerario che era partito in Babilonia col Salmo 120. Potremmo dire si tratta di una veglia notturna prima di ritornare a casa. Tutto ruota intorno al termine benedizione, al verbo benedire, che qui però assume due sensi molto diversi, nel senso che anzitutto il soggetto cambia. Quando è l'uomo che benedice Dio, questo diventa un ringraziamento, una lode, un'esultanza, la riconoscenza della potenza di Dio che agisce. Si tratta della benedizione dichiarativa, è l'uomo che benedice Dio. Ma può essere anche il contrario, e cioè Dio che benedice l'uomo. E questa è diversa, non è più la benedizione dichiarativa, ma è la benedizione costitutiva. Perché quando Dio benedice, questa non è una parola, ma è un fatto. Non è un augurio, ma è una realtà. Quando Dio parla, questa parola è un'azione. È una parola efficace, compie ciò che dice. E allora ecco che qui siamo di fronte a due movimenti. Il primo movimento è dal basso verso l'alto, è l'uomo che benedice Dio, quindi ricorda che Dio benedice, risponde alla grazia di Dio, lo loda per i suoi doni, quindi il passaggio dall'uomo a Dio, il passaggio dal basso all'alto, e poi il contrario, dall'alto al basso, e cioè Dio benedice l'uomo facendo cose grandi e queste cose grandi in realtà sono nella vita quotidiana, riguardano appunto l'esperienza di tutti i giorni, le si coglie nella ferialità dell'esistenza. Viene alla mente un testo che nella liturgia ci fa ascoltare solitamente il giorno di Capodanno, ovvero sia la benedizione di Mosè ad Aronne, la benedizione dei sacerdoti, numeri 6. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo, così benedirete gli israeliti e direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Ecco la duplice benedizione. Il Signore che benedice l'uomo, l'uomo che benedice Dio. Allora proviamo a rileggere questo brevissimo salmo. Anzitutto nel versetto 1 c'è un invito a lodare, a ringraziare, e questo invito riguarda i servi del Signore. Certo, i servi del Signore sono i sacerdoti, i leviti, ma anche tutto Israele. E questo, ricordiamoci, è il titolo più alto che esiste nella scrittura per parlare delle persone. Mosè è servo del Signore, prima di lui Abramo è servo del Signore. Giosuè diventa, dopo tutta la sua vicenda, un servo del Signore. Da questo punto di vista, per esempio, è interessantissimo vedere il libro di Giosuè, perché il libro di Giosuè inizia con una battuta che dice: dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, Mosè, mio servo, è morto, ora dunque attraversa questo Giordano e così via. Cioè ci si congeda da Mosè, servo del Signore, e Giosuè prende il suo posto. Ebbene, alla fine del libro, al capitolo 24, quando Giosuè ormai è entrato nella terra, ha conquistato questa terra, quindi la terra è stata donata da Dio, ma deve essere conquistata, come la legge è donata da Dio, ma deve essere osservata. Dopo tutta questa vicenda, l'ultimo capitolo, capitolo 24, si dice: dopo questi fatti, Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a 110 anni. Ecco, all'inizio abbiamo Mosè, servo del Signore, al termine del libro è Giosuè che diventa lui il servo del Signore, il titolo più alto che ci sia. Ma sappiamo questa è la vicenda dell'Esodo, dove il popolo passa dalla schiavitù del faraone al servizio di Dio. E sembra dirci l'Esodo, che non conosce il termine libertà, termine tipicamente greco, che poi verrà introdotto più tardi e chiaramente usato nel Nuovo Testamento, l'Esodo non conosce questo termine della libertà. Ma sembra dirci l'Esodo, ecco che cos'è la libertà, è servire il Signore. Nel momento in cui si serve il Signore si è liberi. Per cui comprendiamo che i salmi utilizzano questo linguaggio del servire il Signore proprio per dire il titolo più alto di una persona, in fondo l'affermazione della sua libertà. Per esempio, il Salmo 113 fa parte del cosiddetto Allel Pasquale, cioè di quei salmi che dal 113 al 118 che ancora oggi si recitano in occasione della cosiddetta sedere di Pasqua, cioè della cena pasquale. Questo salmo inizia così: lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore. Ed è interessante vedere come nell'aramaico, cioè nel cosiddetto Targum, la traduzione aramaica del testo biblico, viene fatta questa chiosa: lodate servi del Signore, non schiavi del faraone. Cioè, essere servi del Signore è il segno della libertà. E allora ecco che qui l'invito è proprio rivolto a tutti coloro che sono liberi, a coloro che appunto servono Dio e non il faraone e non gli idoli e non altre cose che vorrebbero prendere il posto di Dio. Potremmo dire, quando noi serviamo il Signore siamo autenticamente liberi, perché non siamo schiavi di realtà che vorrebbero prendere il posto di Dio e che in realtà lo prendono nella nostra vita, che ci promettono cose straordinarie ma in realtà non le realizzano. Servire il Signore è la cifra della libertà. Allora, qui abbiamo un invito verso i servi del Signore e notate, costoro sono di notte nel santuario, nel tempio, in piedi a pregare. Ecco l'usanza che qui si ricorda di passare una notte intera nel santuario, come? Spesso dandosi il cambio, in modo tale da assicurare una presenza. Lo facciamo anche noi spesso nelle nostre comunità, in alcune occasioni, penso per esempio alla Settimana Santa o in altre occasioni in cui si assicura una preghiera notturna dandosi il cambio una persona con l'altra, così che ci sia sempre qualcuno che veglia, che prega. Ecco, qui vedete, l'idea è proprio questa, di stare in piedi, l'usanza è quella di pregare in piedi nella tradizione ebraica fino a oggi, ed è il gesto tipico è quello di alzare le mani e quindi di rivolgersi a Dio pregando, invocando, intercedendo, lodando Dio per i suoi doni. Quindi questa è la benedizione dell'uomo, ringraziare il Signore, lodarlo e invocarlo, sentirsi creatura che si rivolge al Creatore, fare l'esperienza di servire il Signore, cioè di dipendere da Lui e non da altre cose, che sembrano più immediatamente forti, in realtà non realizzano la promessa che offrono all'uomo. Ma poi abbiamo un altro movimento, questa volta contrario. Nel versetto 3 è la benedizione che scende da Dio. Il creatore, il dominatore del cielo e della terra, e cioè di tutta la realtà, opera, fa, agisce. E anzitutto fa il cielo e la terra, cioè tutta la realtà. Ma insieme ecco che Dio benedice dal Sion, cioè dal santuario, da quel luogo che ricorda l'alleanza, che ricorda il giuramento fatto da Dio a Davide, ricordate il Salmo 132, da lì viene quella benedizione, quella parola efficace, quell'azione di Dio che tocca l'uomo, che tocca il popolo, che potremmo dire come l'olio di Mosè che consacrava Aronne, cosparge, unge, avvolge tutta la vita dell'uomo. Ecco, ci sono qui due benedizioni che si uniscono, quella di Dio sull'umanità e quella dell'uomo verso Dio. E certamente l'uomo può realizzare la sua perché è stata realizzata quella di Dio. L'uomo può benedire Dio perché è stato benedetto da Dio. Per cui potremmo dire, questo salmo è da leggere dalla fine, è il Signore che benedice, è proprio a causa di questa benedizione del Signore che l'uomo può rispondere benedicendo Dio. All'inizio sta l'opera di Dio, l'uomo la riconosce. Ebbene, con questo salmo si chiude la serie dei salmi delle ascensioni. E potremmo dire questi salmi ci hanno fatto percorrere un itinerario davvero battesimale. Perché? Perché si è partiti dall'angoscia, dall'angustia, dalla strettezza della vita a Babilonia e a poco si è arrivati non solo a Gerusalemme, questo già nel Salmo 122, ma all'esperienza più profonda del santuario, della preghiera, della comunione con Dio, fino appunto a questo canto notturno che tutto prende e che dice questa corrispondenza fra la grazia di Dio e la risposta dell'uomo. Quindi un itinerario in cui un salmo dopo l'altro si è condotti alla lode del Signore, a benedire Dio perché Dio ha benedetto. Certamente questi salmi ci insegnano tanti atteggiamenti interiori, non solo per pregare ma per vivere, perché appunto i salmi in fondo non ci mettono dentro parole, le indovinano sempre, ce le tirano fuori come le parole giuste da usare per pregare. Ma insieme facciamo anche un'altra esperienza nella preghiera di questi salmi ascensionali, cioè che i salmi hanno un senso nel loro ordine. La liturgia delle ore ce li fa pregare or qui or là, e quindi rischiamo di pregare anche intensamente dei salmi che vengono posti secondo delle scelte che sono state fatte quando è stata riformata la liturgia delle ore, quindi dopo il Vaticano II, ma rischiamo di non cogliere l'unità che invece cogliamo proprio leggendoli uno dopo l'altro. Ebbene, quanto qui avviene in modo sicuramente molto significativo, tant'è che questi salmi possono essere detti un unico grande salmo diviso in 15 stazioni, in realtà è di tutto il Salterio, perché il Salmo 1 è legato al Salmo 2, il Salmo 2 al Salmo 3, il 3 al 4 e avanti così in una concatenazione continua che fa percorrere un itinerario spirituale che parte certamente dall'invocazione e giunge col Salmo 150 alla lode perfetta di Dio, passando attraverso tutta la gamma immensa dell'esperienza umana, dell'esperienza spirituale. In questi giorni in cui noi non possiamo celebrare l'Eucaristia, certamente riappropriarci della preghiera dei Salmi diventa un modo per scendere in profondità, per desiderare il Signore, per entrare anche noi, come il popolo di Israele in esilio, in quel santuario portatile che è il Salterio, e farlo diventare il luogo dove noi incontriamo il Signore, desiderando più in profondità e ancora dal cuore l'incontro con il Signore nell'Eucaristia, l'incontro con i fratelli nell'Eucaristia. Ma per questo pare che ci sarà ancora del tempo, il tempo del silenzio, il tempo del deserto, il tempo per entrare ancora nel santuario portatile del Salterio per imparare le parole giuste da dire al Signore.